Con questo vocale do avvio a una nuova sezione di questo blog, che è appunto quella dei vocali, che non sono dei podcast perché non ho la pazienza, la volontà, il tempo di aggiungere musica, di lavorare alla post-produzione, di fare in modo che l'audio sia perfetto. Sto registrando semplicemente con il mio cellulare. Mi piace pensare di poter comunicare attraverso la voce perché credo che la voce abbia ancora un suo valore. Ho visto che alcune piattaforme di intelligenza artificiale riescono a creare dei podcast quasi perfetti, quasi perché la voce risulta ancora non pienamente umana. E forse qualcosa di umano che ci resta ancora è proprio la nostra voce con tutte le sue imperfezioni. E quindi difendo le imperfezioni. Credo che sentirete qualche colpo di tosse o forse anche il mio cane che abbaia. Parliamo di vandalismo preadolescenziale. Leggevo ieri una notizia che mi ha un po' colpito perché è una cosa che peraltro è accaduta vicino la ex casa mia a Foggia. Io abitavo in Piazza Federico II a Foggia, quindi in pieno centro storico. E alcuni ragazzini dell'apparente età di 12-13 anni sono entrati, ripresi dalle telecamere di sicurezza, nella hall di un albergo che hanno devastato. Naturalmente i commenti sui social sono stati di due tipi: commenti fortemente colpevolizzanti nei confronti di questi ragazzini, mettetevi in galera e buttate via la chiave, e commenti nei confronti dei genitori. Fate pagare i genitori e se questi ragazzi sono così perché i genitori non sono in grado di educare. I genitori non sono più in grado di educare, è naturalmente uno dei temi di fondo del dibattito educativo in Italia. Io sono dell'opinione che avesse molta ragione Spinoza quando diceva che quando si tratta di faccende umane non bisogna deridere, disprezzare, odiare o compiangere, ma bisogna cercare di capire e comprendere. Questo naturalmente vale molto di più quando si tratta di ragazzini. Abbiamo il dovere di cercare di comprendere, dobbiamo uscire dalla bestialità del discorso pubblico italiano sull'educazione, sui bambini, sui ragazzi e su tutte le questioni che hanno a che fare con loro. Chiunque abbia un figlio piccolo, naturalmente sa che deve tener conto dello sviluppo mentale, cerebrale del bambino. Nessun genitore di un bambino di 2 anni o una bambina di 3 anni si inquieterebbe per i comportamenti violenti anche nei confronti dei genitori di un bambino di quell'età, perché sa, e se non lo sa qualcuno glielo spiegherà, insomma, è abbastanza normale che accada, che il cervello di quel bambino non gli consente di regolare il proprio comportamento e quindi è normale che non riesca a misurare le proprie emozioni e che le proprie azioni siano a volte anche violente. Sappiamo di dover tener conto dello sviluppo del cervello. Quando si tratta di un bambino di 2 o 3 anni, lo dimentichiamo quando si tratta di una ragazzina di 12 anni o di un ragazzino di 13 anni. E invece il cervello di una persona di questa età non ha ancora sviluppato la corteccia prefrontale, che è quella che consente di regolare i propri comportamenti, mentre è molto attivo il sistema limbico, che è quello che ha a che fare con le pulsioni, con le emozioni, con i comportamenti cosiddetti sregolati. E quindi intanto teniamo conto di questo. Per i ragazzini che sono entrati in quell'albergo, intanto non hanno il nostro stesso cervello, hanno un cervello diverso dal nostro. Poi ci sono dinamiche sociali importanti. Sappiamo che a quell'età il gruppo è fondamentale. I preadolescenti costituiscono dei gruppi molto forti. All'interno di questi gruppi cercano riconoscimento, accettazione e anche identità. Ora sappiamo anche, lo sappiamo da molto tempo, le prime ricerche in questa direzione sono della fine dell'Ottocento, che quando siamo in un gruppo e ancora di più quando siamo poi in una folla, alcune cose come il senso di responsabilità o la capacità di ragionare in modo critico diminuiscono drasticamente. E quindi potete immaginare quanto sia modellato dal gruppo il comportamento di un preadolescente o di un adolescente. Sono persone che cercano riconoscimento dai propri pari e questo riconoscimento passa spesso attraverso comportamenti socialmente inaccettabili. Perché passa attraverso comportamenti socialmente inaccettabili? Anche per questa ragione, perché questi ragazzini vivono in un mondo, sono cresciuti in un mondo pensato e regolato dall'adulto. Nel momento in cui vuoi affermare la tua identità, mettere in discussione il sistema regolato dall'adulto diventa quasi un rito di passaggio, quasi un passaggio necessario. Tanto più che questi ragazzi passano metà delle loro giornate in un ambiente interamente gestito dagli adulti, che è l'ambiente scolastico, e in un ambiente in cui le regole sono estremamente pervasive, un ambiente sociale totalmente artificiale, in cui la socializzazione reale cresce ai margini. I ragazzini, delle medie possono socializzare nel cambio dell'ora, in bagno, un po' nel corridoio, nel tragitto per andare in bagno. Appena sono nell'aula, la presenza del docente, qualsiasi interazione sociale diventa impossibile se non è regolata dal docente. Ci si può alzare solo se il docente lo permette, si può parlare solo quando il docente lo consente, non è possibile interagire neanche con il proprio compagno di classe. Quindi una situazione di iperregolazione e di socializzazione artificiale in quello che dovrebbe essere l'ambiente invece educativo per eccellenza, e non si può educare se non attraverso anche la socialità. E per contrasto, invece, è una socialità che esplode in modi anche violenti. Mi è capitato, quando ho cominciato a insegnare, di insegnare appunto alle medie. Insegniamo in diverse scuole medie, ho insegnato in diverse scuole medie della periferia di Foggia, in alcune situazioni anche molto, molto difficili. E mi capitava di osservare gli studenti poi nell'autobus, perché prendevo l'autobus con loro. E la sensazione era davvero quella di una molla che fosse stata compressa e che poi saltava in maniera incontrollabile. Ecco, forse dietro certi comportamenti c'è anche questo. Il fatto di vivere buona parte della giornata in situazioni in cui le norme sono realmente oppressive, in cui la socialità è impedita, ostacolata, e ricercare quindi per contrasto una socialità anche provocatoria, libera nel senso anche di contestazione del sistema generale. Ci si chiederà che fare, e le risposte sono complesse, ma la risposta principale è fare analisi complesse di fatti sociali che sono complessi. Se cominciamo da qui, se cominciamo a lavorare sul discorso pubblico, ed esigere che il discorso pubblico su questioni così complesse e delicate non abbia la rozzezza che vediamo, che constatiamo tutti i giorni, abbiamo già fatto un passo importante.